Allora ci disponiamo all'ascolto della parola di Dio con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei
Padre
cieli,
nostro che sei nei
sia
cieli, sia
santificato il tuo
santificato
nome,
il tuo nome,
venga il tuo
venga il tuo
regno,
regno,
sia fatta
sia
la tua
fatta la tua
volontà,
volontà,
come in
come in
cielo
cielo,
così in
così in
terra.
terra.
Dacci oggi
Dacci
il
oggi
nostro
il nostro
pane
pane
quotidiano.
quotidiano
E
e
rimetti a
rimetti a
noi i
noi i
nostri
nostri
debiti,
debiti,
e
ma
anche
anche
noi
noi
li
li
rimettiamo
rimettiamo
ai
ai
nostri
nostri
debitori,
debitori,
e
e
non
non
abbandonarci
abbandonarci
alla
alla
tentazione,
tentazione,
ma
ma
liberaci dal
liberaci dal
male.
male.
Amen. Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, con il testo di Coelho, che io ho aggiunto qualche versetto, perché guardando effettivamente tutto il capitolo, diciamo che tra un po' tutto. Uno è la conclusione praticamente del libro di Coelet, e quindi sono i finali roboanti, perché sappiamo che Coelet ha sempre questo tema della vanità, che tra poco vedremo, e il linguaggio è anche un po' tetro certe volte, è un po' quasi sul via pessimista. Però è interessante che a livello del nostro tema sulla profezia vuole un po' farci riflettere sul fatto che il profeta deve essere anche un po' una sentinella, quello che sa scrutare, quello che sa ascoltare i segni all'interno della sua vita e sa rendersi conto di qual è l'essenziale, di qual è il centro della vita, perché a questo mira il libro di Coelet. E allora leggiamo questo testo interessante che è alla fine la ricapitolazione di tutto l'intero libro del Coelet, il capitolo 12 è l'ultimo. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle, e ritornino le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa, e si curveranno i gagliardi, e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché, rimaste in pochi, ok, la stagione, perché rimaste in poche e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno le porte sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e degli spauracchi della strada, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento, e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada, prima che si rompa il cordone d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, e tutto è vanità. Oltre a essere saggio, Coelet insegnò anche la scienza al popolo, ascoltò, indagò e compose un gran numero di massime. Coelet cercò di trovare pregevoli detti e scrisse con esattezza parole di verità. Le parole dei saggi sono come pungoli, come chiodi piantati le raccolte di autori, esse sono date da un solo pastore. Quanto a ciò che è in più di questo, figlio mio, vada bene. I libri si moltiplicano senza fine, ma il molto studio affatica il corpo. Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Iniziamo un po' a inquadrare quello che è il libro di Coelet, visto che non l'abbiamo mai affrontato anche negli altri incontri, negli altri anni. Beh, innanzitutto il nome Coelet che deriva dal verbo Kaal, il Kaal ebraico che avrebbe il significato di chiamare, è l'assemblea, il Kaal, e che riflette alla fine l'ekkaleo greco, il chiamare a, o il chiamare da, o il chiamare con, giriamola come vogliamo, ma è sempre un chiamare, da cui deriva poi l'ecclesia, la chiesa. E quindi si pensa che il significato sia il radunante, colui che ha il compito di chiamare, di radunare insieme e di rivolgere un messaggio all'assemblea, considerando che il nome del libro sembra essere un participio presente femminile. Quindi sembra nella traduzione riferirsi all'animante, colei che deve un po' animare l'assemblea. Effettivamente, quando si vede l'assemblea che sta perdendo un po' la tensione, c'è bisogno di risvegliare. Ecco che qui ci dà già una sfaccettatura della profezia, quello che deve risvegliare, quello che deve animare l'assemblea. E che è un compito abbastanza arduo anche per i nostri giorni, fare un po' di rianimazione di questo popolo di Dio che ogni tanto vive di una fede di rendita. Diciamo un po' che a volte si va sempre sull'abitudine, sulle cose stesse. E il problema, insomma, il popolo di Israele l'abbiamo visto in tanti testi, oramai abbiamo affrontato dopo 3 anni diversi testi, abbiamo visto che a volte un po' di tensione calava, si dimenticavano di Dio, si lasciavano un po' i loro affari. C'è sempre bisogno che qualcuno ci richiami all'ordine, che ci ridia di nuovo una direzione giusta. Il componimento, beh, chiaramente, come tutti i sapienziali, il re Salomone, ma è ben chiaro, come anche per tutti e 150 i salmi, che il re Davide non poteva scriverli tutti, come anche Salomone non si è potuto scrivere il Cantico dei Cantici, il Coele, la Sapienza, il Siracide, cioè tutti quanti, sarebbe esagerato, anche perché morivano giovani, quindi o trovavano il tempo, non si sa quando, avevano 25-30 ore per giorno, o non si sa come facevano. Quindi è una prassi antica attribuire le opere a personaggi di fama. Lo scrittore probabilmente ignoto, non si sa chi sia. Ma perché potesse essere presa in considerazione, e nell'antichità si faceva così, si attribuiva la pseudepigrafia, attribuisco come tante lettere di Paolo attribuite a lui, ma in realtà sono della comunità. Su quale il re Salomone ha scritto, vabbè, se lo dice Salomone a quel punto, perché se lo dicesse Pinco Pallino, nessuno avrebbe letto questo testo e non sarebbe entrato neanche nel canone, l'avrebbero lasciato a parte. Quindi si capisce anche la funzionalità, cosa che si poteva fare una volta, adesso col copyright, guai, non si potrebbe più fare. Ed è composto da 12 capitoli che racchiudono alla fine varie meditazioni sapienziali sulla vita. E, come avevo detto all'inizio, alcune hanno proprio un forte odore di pessimismo. Sembra quello che non va bene niente. A un certo momento dice: ma sì, alla fine facciamo questo, facciamo quello, ma tanto alla fine, e finisce sempre sulla morte, perché alla fine lì va a parare sempre Coelet, tanto che a volte viene considerato un po' il libro di una tristezza unica, se si legge letteralmente, perché effettivamente il linguaggio è un po' pesante. E il tema della vanità, soprattutto, è quello che percorre tutto il libro, che diventa quasi un mantra, un po' un ritornello continuo, perché in tante fasi, in tanti capitoli, ogni tot ripete vanità delle vanità, tutto è vanità. Ed ecco che la riflessione di Coelet verte intorno a due interrogativi, per la maggior parte: a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male? Perché tanto dice, se la morte dà, alla fine sancisce la parola fine a tutto, allora dici, è necessario lavorare a quel punto, visto che tanto vale, se poi si muore, cosa lavoriamo a fare? Cosa viviamo a fare? Cosa respiriamo a fare, tutto sommato? Qui, ecco, si ricalca un po' anche il tema poi di Prima Tessalonicesi. Anche Paolo dovrà affrontare lo stesso tema, perché i Tessalonicesi a un certo momento dicono: ma se la parusia arriva presto e il Signore torna subito, allora tanto vale che ci impegniamo, è inutile che stiamo lì adesso a mettere in piedi baracche e burattini, che questo arriva magari dopodomani. E abbiamo lavorato per niente, per 2 giorni abbiamo faticato ed è già finito tutto. E Paolo dice: no, la veglia significa anche l'operare, la fede ha bisogno dell'opera. E poi diceva: in ogni caso bisogna trovarsi vigilanti, bisogna essere trovati pronti. A te non sta a capire quando è il giorno, lo sa il Signore quando è il giorno, a te sta però di prepararti. E prepararti richiede l'opera, e quindi risveglia, chi non vuole lavorare neppure mangi. Paolo va molto chiaro. E qui Coelet segue un po' la stessa linea, diciamo siamo sulla stessa linea paolina, probabilmente Paolo conosceva molto bene Coelet. E partiamo allora da quella frase mantrica del mantra, del vanità, delle vanità, tutto è vanità. È una frase che ci riporta alla contingenza del tempo presente. Non vuole essere pessimista, ma vuole richiamare la vita come un dono, a dire: guardate, effettivamente la vita presente ci viene donata e quindi bisogna ricondurla a colui che è il donatore, ma colto nelle pieghe della vita il fatto che noi siamo destinatari di un dono grande, di una bellezza. E quindi già questo ti fa vedere la vita in modo diverso, già dal momento in cui ti alzi fino al momento in cui si va a dormire, ti fa vedere la vita in un modo diverso. Il fatto che io non sono padrone, il padrone è un altro, quello che me l'ha data, ma io sono, come Luca ci richiama sempre nel suo Vangelo, un amministratore. Io devo amministrare sapendo che però ci sarà qualcuno a cui dovrò riferire. Ed è lì poi che alla fine parerà il discorso di Coelet. E la vanità traduce il termine ebraico che indica anche la rugiada. Adesso si può capire, facciamo un po' di gossip, visto che c'è sulla rugiada il motivo per cui ci sono tanti preti che gli si è accapponata la pelle nella seconda preghiera eucaristica, quando si dice con la rugiada del tuo spirito, che è un'immagine bella esteticamente, perché si dice, vabbè, effettivamente la rugiada che permane, la bellezza della mattina, vedere il panorama, ma che a livello biblico crea delle difficoltà enormi, proprio perché Coelet usa la rugiada come sinonimo della vanità, di qualcosa che sparisce subito. Quindi effettivamente ci sta anche un motivo teologico forte intorno a questa rugiada, a riconsiderare, che ci porta a riconsiderare la vita alla luce dell'essenzialità. Quindi recuperiamo la seconda preghiera eucaristica in questo indice. Possiamo dire effettivamente lo spirito, ritirata la rugiada, è quello che rimane. È quello che alla fine resta sotto forma, perché tutto sparisce. E questo ci indica di liberarci da quelle che sono le cose inutili, dai litigi inutili, come Marco poi nel Vangelo ci ricorderà che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina se stesso. È una frase che soprattutto in questi tempi nella Chiesa ci dobbiamo ricordare molto bene, farcela risuonare un po' tanto anche nel cuore. E quindi ecco che Coelet, a partire da questo bel messaggio di dire la rugiada si ritira, ciò che resta è solo il Signore, ci porta allora a degli spunti per una vita sana. E il primo spunto è quello del ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che arrivano i giorni tristi. E poi arriva la delusione, tutto sommato, perché quando non ci provo più alcun gusto, dico, vabbè, oramai tutto è uguale. Oramai sono stanco e subentra la stanchezza di vivere come tanti filosofi del passato che arrivava al dolore di vivere. Come si salva questo dolore di vivere per non arrivare a sprofondare? Beh, il Coelet lo dice molto bene. Già nel tema della vanità ci ricorda che chi si attacca alle cose terrene alla fine prima o poi sperimenta la delusione. Perché toccherai con mano, alla fine l'uomo mio confidente. E il Salmo ti dice maledetto chi confida nell'uomo, ma non perché c'è una maledizione in corso, perché alla fine prima o poi tutta la bellezza della fiaba svanirà, perché ti renderai conto che anche l'altro ha delle sue fragilità. Tu ti credevi che l'altro era il Padre Eterno per te, ma non lo è un fratello, tanto come te, e ha le tue debolezze tanto come te. Questo ci porta anche a riconsiderare un po' la vita comunitaria, la vita fraterna anche tra noi cristiani. Di dire il Papa, il Papa non è un superuomo, l'ha già detto lui una volta anche, comunque, il Papa Francesco in un'udienza, di dire io sono un uomo come voi. Il fatto che sono stato fatto Papa, anche Agostino diceva, è per voi, ma con voi sono cristiano. Siamo tutti nella stessa barca alla fine. Non è che ha avuto uno scatto in più di soprannaturalità il Papa, assolutamente. E quindi questo ci riporta a ricordare anche come le cose passano. Tanto che quando il Papa viene fatto Papa, a San Giovanni Laterano gli dice sic transit gloria mundi, facendo bruciare il cotone. È un'immagine che ho riportato più volte perché è quella più significativa. È quella più significativa di dire come quel cotone che brucia, così passa tutto, tutte le cose terrene. E quindi la delusione può portare a un bivio. Ecco però sempre che Coelho ci porta a questo. O ci apre all'infinito o ci fa sprofondare nell'abisso. Quando arriva alla disillusione, che oramai tutto passa e tu ti rendi conto che sono inutilità, tutto è vanità, come dice Coelet, o ti apri all'infinito, allora l'inquietudine che hai dentro ti porta a renderti conto come niente ti può soddisfare su questa terra, e allora mi apro a qualcosa di più grande. Abbraccio il tesoro che non arrugginisce. O dall'altra parte, la depressione e l'esaurimento, a dire mi è sfuggito tutto di mano, non è come io lo pensavo, non è come lo desideravo, tutto mi va storto. Ecco, allora qui è tutto un inganno. E sprofondiamo sempre nella tragicità dell'inganno, senza renderti conto che forse può essere un richiamo. Ecco, la disillusione molte volte quando tutto ci crolla davanti è perché forse abbiamo un certo dito di Dio che ci sta alzando la testa. Effettivamente non è tutto, così dice, non è oro tutto quello che luccica. E il consiglio del saggio in questo è lo zakar, ricordati, che è il verbo della memoria. E ti porta a ricordare che se tu ti allontani dal tuo creatore, perderai di vista anche il tuo essere, la tua identità. Non saprai più neanche chi sei. In lontananza dal tuo creatore, ti stacchi dalla matrice, ti stacchi dalla fonte, perdi di vista il senso. E questo docet, il figlio al prodigo, che passa da essere figlio a essere schiavo. Alla fine non ha più la bellezza di una relazione, perdi la relazione fondamentale, l'opzione fondamentale, come la chiama Ignazio. E il verbo invita a fare memoria dei benefici ricevuti da Dio in modo tale che innanzitutto si instauri un atteggiamento di perenne ringraziamento. E questo è fondamentale nella religione giudaica, se lo leggiamo nella scrittura, perché la memoria o il memoriale è il far memoria continua, ricordare, riportare alla mente il fatto che Dio ci ha salvati, il fatto che noi eravamo schiavi in Egitto. Dio è venuto a strapparci da quella schiavitù e ci ha portato fuori. Quindi la salvezza sta solo unita a lui. In quanto poi Israele sperimenta con i giudici, il periodo dei giudici, ogni qualvolta che loro hanno detto ce la facciamo noi, tutto crollava e Dio riinterveniva. Quindi ricordati, fai memoria continua di quella salvezza e ricordati anche l'indigenza in cui cadi nel momento in cui dici faccio tutto io. Senza di me non potete far nulla. L'assoluto bisogno di Dio, l'uomo ha bisogno di attaccarsi all'infinito. E l'invito si rivolge all'età della gioventù, perché non è un problema di anagrafe questo, non è che si rivolge ai ventenni e diciamo noi siamo salvi, siamo esenti, come succede al tempo di Quaresima, quando arriva il momento del digiuno e tutti, ah, ma io ho 65 anni, sono esente. Non c'è esenzione in questo, perché non c'entra l'età. Ma l'invito si rivolge a tutti, in quanto mette in guardia dal pericolo della gioventù spensierata, del fatto di dire, ah, vabbè, ma siamo tutti a posto, ma sì, la morte sarà una cosa che arriverà tra un po', ma non ci penso adesso, tanti anni, tanti anni. Ecco, e lei dice, sì, per l'amor di Dio, tanti anni, tutto va bene, ma ringraziamo il Signore, però ricordati sempre, nel momento del benessere, il pericolo di dimenticarti di Dio. Quando tutto va bene, non ho bisogno, e rischi di sprofondare nell'ateismo alla fine, proprio perché dice, ah beh, alla fine ce la faccio da solo. Ed è lì che arriva la stangata, torna al punto precedente. Quando tu pensi di poter veramente essere te stesso da solo, mi realizzo da solo, sono completo, non ho più bisogno di Dio. La giovinezza è questa. Quando effettivamente non c'è quella considerazione dello scrutare l'essenziale. E le metafore ce le richiamano. Ci richiamano a non perdere mai di vista il centro. Sono tutte belle metafore, e ne richiamo solo qualcuna, come per esempio dei piagnoni che si aggirano per strada, è quella più bella che Coelho poteva mettere. Il fatto che sono i brontoloni che brontolano per niente quando effettivamente si sono dimenticati del Signore, si lamentano perché ho perso tutto e dici ok, ma forse hai perso te stesso in un certo momento, ti sei perso in cose vane e non lamentarti. Ma ci sono anche belle proprio vedere come i tagliardi che si curvano, i custodi della casa che tremano, poi ci sono le porte che si chiudono, il rumore si abbassa, sono tutte immagini di qualcosa che si compie, di qualcosa che termina, che finisce il suo lavoro. Ricordiamoci che alla fine quando noi parliamo dei defunti vuol dire colui che ha finito la sua funzione. E qui Coelho ci ricorda questo, arriverà il momento in cui si cesserà la funzione, cessata attività, come i negozi, siamo in cessata attività anche noi. E quella cessata attività può colpire d'improvviso. Ecco che allora Coelho continua a ripetere, ed è interessante, quella congiunzione del prima che. Prima che, stai attento, prima che. È come se ci facesse una spia rossa sulla nostra vita di dire sì, ok, ma prima che. Sembra il grillo parlante di Pinocchio che continuava a dire Pinocchio, attento a quello che fai, attento se vai di là con quelle compagnie che poi gli tira il martello e lo fa fuori. Però perché non ce la fa più a sopportarlo, però al grillo parlante, quella vocina che continua a dire attento, ci rimette di nuovo in guardia. E qui ci porta al secondo spunto, che deve essere proprio saldo nella nostra vita. A un certo momento dice, concludendo tutto questo discorso di 12 capitoli che ho fatto, cosa rimane? Cosa si ascolta? Qual è l'essenziale di tutto il discorso? Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. E quindi ci riporta due verbi ebraici molto interessanti su questo, che hanno un significato molto bello e molto profondo per la vita di fede. Innanzitutto lo Yareh ebraico, il temere. Il temere che trova il suo corrispettivo nel greco timao, che molte volte viene frainteso nella paura. Ma non è un rapporto di paura quello che l'uomo deve avere con Dio, l'abbiamo detto più volte, se deve essere una relazione filiale non possiamo aver paura di Dio, se no non ci avviciniamo più. E Dio stesso ce l'ha fatto vedere domenica scorsa e si è reso conto pure lui che doveva darsene una regolata, perché effettivamente quando è sceso sull'esodo, all'esodo, quando è sceso sul monte Sinai, aveva fatto tutta questa teofania enorme. Ti rende conto che forse ha parlato in modo un po' troppo veemente, tanto che il popolo di Israele ha fatto dei bei passi indietro da quel monte perché aveva paura. Ha parlato in tanti modi, ha parlato attraverso il figlio, diceva lettera agli ebrei, che è un modo diverso, in modo più silenzioso, più nascosto, ma più solidale, più vicino, più prossimo. Ed è questo che porta lo Yareh a non aver paura di Dio, ma l'onorarlo. Dargli l'onore, ovvero il giusto posto nella vita, rispettare la sua magnificenza, avere rispetto di Dio e riconoscerlo come l'unico. E dall'altro lato c'è lo shamar, che è l'osservare, significa osservare, guardare, e che intende i comandamenti come una strada, è sempre associato lo shamar ai comandamenti, quasi sempre, anche il giorno del 1º gennaio, quando avevamo la bella benedizione, i numeri. Ti diceva che il Signore custodisca le tue vie, quindi di nuovo la via dei comandamenti. E allora ecco, la duplice funzione dello sciamare è quella di osservare, ovvero se vuoi arrivare alla meta devi seguire la legge di Dio, devi seguire quella strada, perché se ne prendi un'altra, l'abbiamo detto più volte, si finisce fuori strada. Se vuoi arrivare al cielo, se vuoi essere felice, si va per di qua e non per di là. Che è praticamente la metafora di tutto il Pentateuco e anche dei Salmi che portano le due strade, anche Deuteronomio, di lì si va per il bene, di là si va per il male. Quindi osserva, discerni, renditi conto, cerca di capire dov'è il meglio per te. Se prendi la via del bene, in fondo ci trovi Dio. Se tu prendi la via del male, in fondo ci trovi la dispersione, ti trovi la distruzione, l'abisso. E dall'altro il custodire che dice fai attenzione agli ostacoli, perché anche la via del bene non è esente dagli ostacoli, perché vabbè, la via del male è la via larga che il Vangelo dice che porta alla perdizione, la via stretta, che è quella lì che porta verso il cielo, ha di mezzo gli attacchi di colui che non vorrebbe che ci arriviamo su quella via, anzi, proprio perché l'affrontiamo gli dava ancora più fastidio e quindi va a mettere tutti i bastoni fra le ruote. Il custodire vuol dire questo, devo fare attenzione dove stanno i rovi, dove stanno le radici dove posso inciampare, dove stanno le buche, avere quella vicinanza del non inciampare, del non farsi male. E soprattutto il custodire è ricordare il nome del Signore che è misericordia. Ecco quel balsamo che nel momento della caduta mi fa ritornare in piedi e mi fa ritornare avanti, mi fa andare avanti. Non a caso Numeri diceva il Signore ti custodisca, ti preservi, che tu non possa sviare e che tu non possa scoraggiarti soprattutto. Perché il problema del cammino di conversione non è tanto il cadere, il problema, ma è tanto scoraggiarsi. Quello di non alzarsi più, di rimanere seduti e di dire ho sbagliato, il Signore non mi perdona più ed è già lì, siamo fuori strada,
Alle 7:30.
e poi è oramai, è inutile che ci provo, tanto sono così. E questo ci porta veramente a metterci in moto e conclude nel modo del considerare la parola dei saggi come un pungolo. E allora qui ci invita a essere chiodi nel mondo di oggi, quei chiodi che fanno, che puntano, continuano a battere sempre. Come chiodi piantate. E qui ci porta che la verità è indisgiungibile dalla carità. Chi ha visto e ha scrutato la verità, chi ha colto l'essenziale, chi ha colto il centro, ha il dovere di farsi sentinella. E questo è l'ambito della correzione fraterna di cui abbiamo parlato più volte. Ecco, come sempre gli autori ci invitano a questo, di dire, avete scoperto l'essenziale, siete arrivati a una relazione con Dio, seppur ogni giorno ci lavoriamo sopra, perché ogni giorno dobbiamo sempre mettere un po' di cemento per sistemarla, però adesso siete invitati come cristiani battezzati a partecipare di quella missione. E allora, come Cristo era il chiodo che spronava e non lasciava stare, anche voi adesso dovete spronare e stuzzicare continuamente, ma non tanto a parole, che lo avevamo già detto, ma in una vita in contraddizione, quel segno di contraddizione che Simeone aveva riportato quando parlava di Gesù. Noi che siamo figli nel figlio, dobbiamo essere anche noi quei segni di contraddizione. Quei segni di contraddizione che portano a riflettere. Il fatto che, per esempio, uno vada al ristorante e faccia il segno della croce e tutti ti guardano storto. Dico, il problema non è mio, perché io sono sereno con me stesso. Il problema è l'altro che si è accorto di qualcosa di diverso. Questa è una vita diversa. Si è fatto il segno della croce, non è uguale agli altri. Ha fatto qualcosa di diverso. Magari uno all'inizio ti guarda storto, poi magari ci può riflettere. Può iniziare a dire, interessante, però questo ha coraggio. Potrebbe dire, questo ha coraggio. Davanti a tutti non ha il problema del nascondimento della fede per paura. Potrebbe essere un seme lanciato. E qui ci riporta anche la responsabilità delle nostre azioni, perché dice, ci terrà il giudizio. Ecco, alla fine poi arriva lì Coelet. Non tanto il problema della morte, che dice, un passaggio, quello va bene, ma il problema di essere davanti a Dio. E quindi siamo responsabili delle decisioni e delle scelte nella vita. E quindi qui ritorna il tema della giovinezza, di dire, scegli tu la strada dall'inizio, e quella che percorri poi sarà la tua conseguenza e sarà la tua ricompensa. Dall'altro lato, la ricapitolazione alla luce della carità. E qui c'è la bellissima frase di San Giovanni della Croce: alla sera della vita saremo giudicati sulla morte. Volentieri, allora glielo chiediamo veramente per l'intercessione di Maria, che ci guidi nella via del saper scrutare nella fede, del saper avere quello sguardo che Giovanni riportava tanto nel suo Vangelo, che era quello sguardo dell'aquila, che sa penetrare il mistero in punta di piedi, perché non lo conosceremo mai il mistero, anzi ci sovrasta, ma comunque saper guardare verso, saper guardare con quell'ottica di fede nello scoprire, nell'avvicinarsi. E gli diciamo Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Benedica Dio onnipotente, Padre, Dio e Spirito Santo.
Amen.